chi sa.
Come stiamo?
Genetica delle popolazioni, pezzi di mondo che si raccontano. Ciao a tutti ragazzi, oggi Genetica delle popolazioni vi porta in Kenya a scoprire la storia di un'avvocatessa e attivista che si chiama Ori Okolo. La sua prima impresa di attivismo nasceva sul web nel 2006, quando il governo di Nairobi, dell'allora presidente Mwai Kibaki, aveva deciso di oscurare il sito internet del Parlamento perché un importante deputato non aveva consentito a pubblicare in rete il proprio curriculum vitae. Ori Okolo non era più disposta a tacere. Nel nuovo millennio non era più possibile piegarsi ai capricci e ai voleri di una politica che taceva le sue lacune e copriva gli errori dei suoi politici. Se qualcuno era seriamente intenzionato ad insabbiare determinate informazioni oscurando il web, la Okolo aveva pensato che gli stessi dati avrebbero potuto essere pubblicati da un'altra parte. Decisa a non far passare sotto silenzio quanto stava accadendo nel suo paese, l'avvocatessa africana decise quindi di tenere d'occhio il Parlamento nazionale. Al pari del progetto del They Work For You, che è un inglese, che è un progetto appunto nato tra gli anni 2000, e dell'opencongress.org americano, la Okollo partorì l'idea di un sito chiamato Mzalendo, dichiarando guerra all'inadeguatezza delle fonti di informazioni istituzionali, colpevoli di essere omertosi nei confronti dei cittadini. In Kenya in quel periodo risultava chimerico avere libero accesso a documenti sulle questioni fondamentali del sistema governativo. Per un cittadino qualsiasi, l'idea di raggiungere i dati dei voti dei parlamentari o resoconto dei loro interventi in aula non era assolutamente una via praticabile. Non era possibile nemmeno conoscere l'effettivo impiego dei fondi pubblici. A far muovere quindi la macchina di Zalendo fu la decisione dei parlamentari kenyoti di aumentare il proprio stipendio attraverso una votazione in aula. Da quel punto di partenza nacque l'esperienza di questo sito, che in lingua swahili, Zalendo, significa patriota, che ebbe come sottotitolo Un occhio sul Parlamento keniano. In parte blog, in parte database aperto appunto al contributo di tutti, esso fu uno dei primi siti a comparire online per monitorare in maniera collettiva le attività del Parlamento. Per ogni onorevole appariva una scheda con il suo effettivo curriculum, le leggi votate, le interrogazioni presentate in aula e i suoi vari contatti. Qui le informazioni venivano raccolte da cittadini, blog e giornalisti freelance con un sistema molto simile all'enciclopedia libera di Wikipedia. In un'intervista alla BBC News, la Okollo aveva dichiarato che non solo per i cittadini era insostenibile il peso del silenzio da parte dei politici locali, ma che i media di informazione svolgevano in Kenya un pessimo lavoro. You crying loud all the way of the sound. You've been searching for that someone, and it's me out of the crowd. As you sit around feeling sorry for yourself, well don't get lonely now and try your one and I'm just rubbing for the the world around, 'cause you know where I'll be found when I come around. Well, I heard it all before, so don't knock at my door. I'm a loser and a user, so it's all to try and slap me down, because I know you're right. So go do what you like, make sure you do it wise. You may find out that yourself don't need nothing reserved. You can't go forcing something if it's just not right. No time to search the world around, successivamente i risultati ottenuti dal blog di Ori Okollo, Zalendo, comparvero in diversi paesi del mondo esperimenti molto simili a quello africano. Ma il tornado Okollo non si era arrestato con Zalendo. Insieme alla sua rete di amici, blogger e attivisti, misero a punto in idea per documentare i problemi post-elettorali del paese alle elezioni politiche del 2006 in Kenya. L'avvocatessa che aveva avviato il blog kenyanpounded.com, che vi consiglio magari di visitare, l'indirizzo è www.kenyanpounded.com. Mentre studiava alla Harvard Law School, si trovò nel bel mezzo della tempesta all'indomani delle elezioni keniote del dicembre 2007. Le frodi elettorali apparvero evidenti fin da subito, e mentre il presidente uscente Kibaki dichiarava vittoria, la violenza, diciamo una sorta di guerra civile, dilaniò tutto il paese. Ad aggiungersi erano anche le divisioni tribali che minacciavano la precaria stabilità di un paese già martoriato da una forte corruzione politica. Vista la situazione quasi incontrollabile, il governo bloccò le trasmissioni radio e televisive. Quindi a informare una cittadinanza spaventata e indignata era rimasto soltanto il blog di Orio Collo, che in poco tempo divenne la voce che trasmetteva notizie oscurate altrove. Gli aggiornamenti erano continui e giungevano da giornalisti locali e da fonti interne ai partiti politici. Il 3 gennaio 2008, Lau Collo decise di pubblicare un aggiornamento sul suo blog basato sulle segnalazioni delle sue fonti, che sembrava essere a tutti gli effetti un appello. Si suppone che Google Earth riveli in dettaglio le violenze perpetrate in loco. Mi viene in mente che nella prospettiva a lungo termine sarebbe utile prenderne nota perché possa mettersi in moto il processo di riconciliazione a livello locale. Prima occorre divulgare la verità sull'accaduto. Ragazzi, cerchiamo di darci da fare. C'è nessuno là fuori che voglia fare un mashup dei luoghi dove avvengono violenze di distruzione usando Google Maps? Se vogliamo documentare la verità, mi sembra che manchino dati affidabili sul numero delle vittime. Forse dovremmo iniziare a raccogliere i dati da organizzazioni e singoli individui sul campo, per esempio la Croce Rossa, ospedali, e iniziare a compilare un elenco online, preferibilmente comprensivo dei nominativi. La maggior parte di quanti perdono la vita rimarrà senza nome e potremo cercare di cambiare questa consuetudine. Volontari e idee possibili? La richiesta d'aiuto che Lau Collo rivolgeva ai cittadini, ad altri attivisti, ma anche e soprattutto a cittadini comuni, rivelava due dati fondamentali: l'apporto essenziale di chiunque volesse comunicare informazioni al sito e lo sfruttamento delle piattaforme come strumenti per l'oggettività. Dove mancava un mezzo in grado di fornire notizie utili alla cittadinanza, Lau Collo suggeriva di trovare delle risorse fornite appunto dai nuovi media. Nello stesso momento negli Stati Uniti il programmatore Eric Hersman aveva seguito i movimenti dell'avvocatessa africana, deciso a riprenderne l'idea centrale. Secondo Hersman, ciò che serviva in quel dato momento storico era una reale idea di giornalismo partecipativo, che in determinati luoghi del mondo passava attraverso la rete. Il che non significava scardinare i vecchi sistemi politici vigenti, ma semplicemente permetteva di accedere alla luce, di accendere la luce sulle lacune e sui silenzi della politica. Il modello si poteva adattare, infatti poi si adattò, a quasi tutti i governi del mondo. When the night has come. Qualche tempo dopo l'appello della Lau Collo, un gruppo di programmatori comprendente l'americano Hersman, David Corbia, Giuliana Rotich e altri volontari si mise al lavoro sull'idea del mashup con Google richiesta dall'avvocatessa keniota. Il gruppo elaborò il progetto e un precedente che tornò loro utile fu la Google Map della situazione dei rifugiati in Darfur, con l'unica differenza che nel Kenya del 2008 si trattava di riportare notizie in tempo reale e non a fatti avvenuti. Cobia ebbe in mente la visione giusta. Era necessario utilizzare solo tecnologie a basso costo e open source, utilizzando più livelli di partecipazione. Anche nel Bahrain gli attivisti erano più volte ricorsi a Google Earth per rivelare ai concittadini le sontuose proprietà terriere della famiglia reale. Lo stridente contrasto tra queste immagini e i quartieri poveri della classe dei lavoratori aveva contribuito all'affluenza alle urne alle elezioni del 2006 e alla conseguente approvazione delle riforme in Parlamento. Da Atlanta, Cobia sviluppò in pochi giorni l'architettura del nuovo software, mentre a Nairobi, Hersman iniziò a studiare meglio l'integrazione con Google Maps. Da Johannesburg, Lau Collo teneva le redini del progetto. Oltre ai volontari smaniosi di dare il proprio contributo, l'avvocatessa e il suo team di lavoro decisero di comprare il dominio del sito web, di disegnare la grafica del nuovo sito e di contattare varie associazioni non governative. Qualche giorno dopo il suo appello sul blog, il 9 gennaio 2008, Kenyan Pounded annunciava la nascita di Ushahidi, riprendendo il termine Swahili che ha il significato di testimone. Gli intenti di Ushahidi.com erano sintetizzati da un post del Lau Collo e perseguivano un obiettivo semplice. Abbiamo motivo di ritenere che il numero delle vittime riportato dal governo, dalla polizia e dai media sia assolutamente inesatto. Crediamo anche di avere chiaro il quadro di quanto sta accadendo. I racconti che ci sono arrivati da familiari e amici nelle aree colpite sembrano suggerire che la soluzione è assai peggiore di quanto riferiscono gli organi di informazione. Speriamo inoltre, questo sarebbe il mio desiderio, di poter dare un nome e un volto a quanti hanno perso la vita in questo dramma. A che scopo, potreste chiedere? Beh, i cittadini kenyoti hanno rivelato più e più volte in passato di essere affetti da amnesia selettiva. Una volta superata questa crisi, non vogliamo che quanto accaduto venga spazzato sotto il tappeto nel nome del dover andare avanti. Per andare davvero avanti, riteniamo che vada detta la verità su quanto è accaduto. Ushahidi è nostro piccolo contributo in tal senso. Il risultato del lavoro fu una piattaforma sofisticata dal punto di vista tecnologico, ma molto semplice da utilizzare. Per segnalare qualsiasi cosa era necessario solo mandare un'email o un SMS inviato ad un unico numero. Tutte le testimonianze furono pubblicate in tempo reale su una mappa e suddivise in categorie a seconda dei tipi di violenza: omicidio, stupro, attacco etnico. Attraverso queste voci e le testimonianze dirette dei cittadini era visibile un quadro eterogeneo di quanto stava accadendo in Kenya in quel periodo. Durante il suo periodo di studio ad Harvard, la Okollo aveva compreso che per essere veramente efficace una piattaforma online doveva essere quanto più possibile aperta e semplice. Gli utenti dovevano capirne facilmente le modalità di utilizzo in maniera piuttosto immediata. Se si voleva documentare in tempo reale un determinato tipo di violenza, era necessario un medium dalle regole immediate, in modo da essere sfruttato da tutti, anche coloro che avevano meno dimestichezza con le regole del mondo virtuale. Tutti i messaggi inviati al sito andavano a popolare una mappa interattiva che permetteva da una parte di seguire l'evolversi delle vicende in tempo reale, dall'altra di creare un database storico con migliaia di testimonianze dirette. Ushahidi divenne in breve tempo una delle prime piattaforme di giornalismo dal basso che si diffuse in tutto il mondo. Decine e decine di blogger di ogni parte della terra diedero risalto al progetto. Nel giro di 5 giorni si raggiunsero le 13.000 visite. Nei suoi primi 3 mesi di vita il sito aveva raccolto centinaia di segnalazioni, tutte verificate con i gruppi non governativi locali, per un totale di circa 45.000 utenti soltanto dal Kenya. Nel 2009, quando Israele avviò l'operazione Piombo Fuso, la terribile operazione contro la striscia di Gaza, fu proprio l'esercito di fu proprio Ushahidi a raccontare una visione alternativa dei fatti rispetto alla stampa tradizionale. Mentre l'esercito di Tel Aviv bloccava centinaia di reporter alle porte di Gaza, Al Jazeera, unico grande network presente in loco in quei giorni, utilizzò proprio la piattaforma di Okollo per rendere pubbliche le verità che altrimenti molto probabilmente sarebbero rimaste nascoste. Centinaia di civili uccisi, edifici distrutti e scuole inaccessibili. Anche in Sudafrica Ushahidi tornò utile ai cittadini per denunciare le aggressioni di stampo xenofobo contro alcune minoranze etniche. In India servì a tenere sotto controllo le elezioni nazionali del 2009 e nella Repubblica Democratica del Congo illustrò la quotidianità delle violenze della guerra. Soltanto per quanto riguarda il monitoraggio delle elezioni politiche in tutto il mondo, il sito internet di Okollo aveva seguito la Bolivia, il Libano, il Brasile, il Burundi, la Colombia, l'Egitto, l'Etiopia, il Ghana, la Guinea, il Kirghizistan, il Messico, le Filippine e la Tanzania. La piattaforma servì anche per mappare e documentare alcune carenze di medicinali in aree dell'Africa orientale. Fu grazie ad un software pensato e creato nel cuore dell'Africa, utilizzando soltanto tecnologie povere e open source, che chiunque nel mondo avrebbe potuto liberamente contribuire all'emancipazione del proprio paese, in modi diversi. Ushahidi non era servito soltanto quindi a bucare il muro del silenzio che circondava il Kenya o altri paesi in via di sviluppo, ma anche a trasformare una tragedia nazionale come un momento di riscossa per una nuova generazione di africani alla ricerca di un riscatto sociale, passato attraverso la partecipazione online. Okollo era riuscita a battere senza grandi mezzi i grandi colossi dell'informazione locale e globale. A riconoscerle questo merito furono i ricercatori della Tufts University di Boston, che alla fine dei disordini in Kenya misero a confronto la copertura fornita da Ushahidi con quella delle principali testate locali e internazionali. Dalla loro analisi emersero tre conclusioni. Ushahidi e i cittadini che avevano condiviso informazioni avevano raccontato prima dei giornali e della TV il diffondersi dei disordini nel paese. Ushahidi aveva documentato un numero maggiore di omicidi e di violenze rispetto ai media tradizionali. La copertura geografica di Ushahidi fu nettamente migliore e più vasta rispetto a quella degli altri organi di informazione. La tempestività, l'esaustività e la miglior copertura geografica della piattaforma keniota fu decisamente più circostanziata rispetto alla macchina, la macchina informativa tradizionale. Alla fine del 2010 l'applicazione Ushahidi era servita a raccontare e ad aggiornare molte crisi politico-sociali sparse in giro per il mondo, dalle guerre ai terremoti, dalle elezioni alle denunce altrimenti dimenticate. Allora ragazzi, oggi ho voluto raccontare la storia di Oreo Collo e degli altri blogger che hanno collaborato alla sua importantissima piattaforma, che ha cambiato un po' il modo anche di testimoniare, di fare giornalismo, proprio perché nei giorni scorsi ci sono state le consegne del premio Pulitzer e hanno vinto i cronisti del The Guardian e del Washington Post, autori dello scoop sul Datagate, sugli abusi dello spionaggio dell'America degli ultimi anni, che hanno vinto quindi appunto il premio giornalistico più famoso e più importante del mondo. Io ho voluto raccontare la storia di Oreo Collo proprio per dare una sorta di premio Pulitzer, cioè mi prendo l'onore di dare a Oreo Collo il premio Pulitzer virtuale per aver fatto quello che ha fatto, insieme alla collaborazione anche di altri giornalisti, amici, blogger, attivisti. Ho voluto raccontare la sua storia perché la sua storia è una vicenda molto semplice. Lei faceva l'avvocatessa, non viveva neanche in Kenya, viveva, credo se non erro, in Inghilterra. Ma quando ha visto il suo paese distruggersi e strozzarsi nella morsa della corruzione, della violenza, diciamo, dei primi scontri di una guerra civile, ha voluto dare il suo contributo per cambiare un po' le cose. E io ho creduto fosse molto utile, anzi molto bello, raccontare la sua storia, perché non è una storia comune e soprattutto perché è una faccenda molto interessante, non soltanto dal punto di vista giornalistico, ma io credo dal punto di vista sociale, perché per cambiare le cose, sembra banale dirlo, ma bisogna mettersi lì e farle le cose, insomma. Non volevo finire con una frase così banale, ma tant'è. Nulla, io vi saluto. Vi auguro una felice settimana. Noi dovremo sentirci la settimana prossima, se tutto va bene. Siccome in mezzo ci sarà ovviamente la Pasqua, vi auguro buona Pasqua e buone vacanze. Ci sarà anche il 25 aprile. Genetica, sapete, va in onda di sabato, per cui sarà qualche giorno dopo. Però se riusciamo, sto pensando a una puntata dedicata proprio alla Resistenza il 25 aprile. Avevo già parlato di Mirko Polizzi, però comunque credo che sia salutare e un toccasana ricordare sempre, sempre la Resistenza. Vi saluto, vi auguro appunto buona settimana, buone vacanze, buon tutto. Ciao ciao! Genetica delle popolazioni, pezzi di mondo che si raccontano.